eccoci qui dai microfoni di Radio Onda Rossa al primo appuntamento di questa mattina. Siamo con Carlo Greppi al telefono, autore di un libro che con lui vogliamo commentare, dal titolo che vi potrà un po' così lasciare sorpresi, ovvero L'antifascismo non serve più a niente. Buongiorno Carlo, grazie di essere con noi. Allora, ovviamente io puoi immaginare quanti appunti e sottolineature ho preso sul tuo libro, però io vorrei partire dalla motivazione intanto che ti ha spinto a scrivere questo libro, che ricordiamo è edito da La Terza. No, da chi è edito? Me lo sono perso. Sì, da La Terza. Ovvero una frase che tu scrivi nell'introduzione: evidente a tutti che in Italia siamo all'apice di un processo che nell'ultimo quarto di secolo ha letteralmente annichilito la memoria della lotta di liberazione e il significato profondo del 25 aprile, che rappresenta il lungo corso dell'antifascismo. E ti leggerei però, e poi ti lascio la parola, anche una frase che viene presa da una canzone che contemporanea alle rivolte di luglio contro appunto il governo Tambroni, del canzoniere del Cantacronaca, che dice: se cerchiamo sui libri di storia, se cerchiamo tra i grossi discorsi fatti d'aria, non troviamo la vostra memoria. E si rivolge ai partigiani.
Ma a sì, te. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, rispondo subito alla prima domanda. Guarda, è interessante perché questo libro nasce, come dire, da diverse direttrici convergenti, nel senso che ad aprile del 19 mi è stato chiesto di fare un intervento a un seminario di studi dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, l'Istituto Nazionale della Resistenza, sul 25 aprile, sulla memoria pubblica del 25 aprile e su come si può in qualche modo ravvivare anche coi giovani, soprattutto coi giovani, appunto, come si possono ribadire i significati profondi che stanno dietro a questa data fondante. E in parallelo, praticamente in contemporanea, dalla Terza mi hanno fatto una proposta appunto convergente, e allora ho deciso di provare appunto a ribadire le ragioni per cui noi ricordiamo il 25 aprile e tutto quello che rappresenta anche l'antifascismo storico, appunto i vent'anni di lotte che hanno preceduto i 20 mesi di guerra di liberazione e guerra civile, in un pamphlet, in quello che è un pamphlet che apre questa serie a cura mia, che si intitola Fact Checking, la storia e la prova dei fatti. E in effetti tutti i titoli sono volutamente provocatori, riprendono appunto frasi consumate nel discorso pubblico e cercano di ribaltarle di segno, appunto argomentandole nelle pagine del libro. E tra l'altro, appunto, come giustamente ricordato, in queste ore si ricordano appunto i fatti del luglio 60, che io peraltro cito in apertura del libro, poi un paio di volte anche nel corso del testo, come ultimo esempio di una reazione popolare, massiccia, spontanea, commovente direi,
certo,
italiana a rigurgiti fascisti e neofascisti della società. Non che appunto non ci siano presidi, voi siete uno tra quelli che si battono quotidianamente per difendere i valori dell'antifascismo, però appunto come scrivo amaramente, come hai giustamente citato, siamo in una fase piuttosto inedita della storia d'Italia, nel senso che la memoria del fascismo era sempre stata comunque a livello istituzionale, partitico, molto residuale, molto difficile da rivendicare, tutto quanto. Negli ultimi anni abbiamo visto come si siano praticamente appunto invertite un po' le parti.
Sì, poi ci arriviamo, certo.
No, per cui appunto è importante ricordare come hai fatto i fatti degli 60 e la canzone sui morti di Reggio Emilia, che in qualche modo ricorda quelle giornate, perché una reazione di massa è possibile, auspicabile, e speriamo che le nostre generazioni ricostruiscano anche quell'unità intorno ai valori dell'antifascismo.
Tu citi giustamente un libro, no, che è uscito prima del tuo, non ricordo adesso il nome dell'autore, e il fascismo ha fatto qualcosa di buono, no? Il fascismo ha fatto anche cose buone. E le trai spunto per ricordare invece quello che è stato il fascismo in questi 20 anni e nel suo ventennio, oltre alla violenza, alla sopraffazione, io ricorderei anche le leggi, a parte quelle razziali ovviamente, che forse sono l'apice di quel ventennio, ma anche tutte quelle chiaramente contro lavoratori, l'abbassamento dei salari eccetera. Però tu appunto ricordi anche giustamente che non è stato un anno di silenzio, ma è stato un anno in cui comunque un'opposizione c'è stata, parli ampiamente dell'assassinio di Matteotti, ma non solo, Gobetti per citarne solo due, ma ne parli per dire appunto che comunque un'opposizione, pur tra difficoltà enormi e un certo consenso che pure c'era, su questo poi si potrebbero aprire parentesi, magari adesso non lo facciamo, comunque ha continuato ed è stata un po' la gestazione poi di quella guerra di popolo che tu chiami così, non tanto come estensione ma soprattutto come partecipazione molto diffusa.
Ma sì, io poi mi sono occupato tanto di Ferruccio Parri che rimbrottava e rimproverava Calamandrei, la lettura che lui chiama miracolistica di Calamandrei, che dice che, insomma, per semplificare, che a un certo punto gemma di colpo la resistenza. Parri e altri ricordavano che no, che la resistenza non è gemmata di colpo, la resistenza è sorta, appunto, è diventata massiccia e di popolo, nel senso partecipata da tutti gli strati della società, perché per vent'anni c'è stato una nutrita minoranza, chiamiamola, insomma, troviamo degli ossimori adeguati, comunque un discreto numero di persone che rimanevano una minoranza, che ha dato battaglia continuamente al fascismo e l'ha pagata carissima, alcuni con la vita, come giustamente citavi, altri con la prigionia, l'esilio, la clandestinità. E questo va sempre ricordato, perché sicuramente in questo abbiamo tante responsabilità tutti e tutte. È anche molto semplice parlare di resistenza, io stesso mi sono occupato tanto di resistenza, che però lo sguardo dello storico deve sapere contestualizzare, un verbo che va molto di moda, cioè collocare nei vent'anni che l'hanno preceduta, nel senso che i vecchi antifascisti sono stati poi i quadri e hanno formato letteralmente anche la partecipazione politica, una gran massa di giovani che in gran parte per sfuggire alla leva di Salò, come renitenti alla leva, si sono uniti alle formazioni partigiane. L'unica vera scelta dei giovani è quella delle donne, che non erano soggette ai bandi, per cui le almeno 35.000 donne in armi, più le centinaia di migliaia che in altre forme hanno contribuito alla resistenza, l'hanno fatto senza essere costrette a scegliere, per così dire. Sì, non che l'altra scelta sia meno nobile, però no, è importante, certo, sottolineare anche questo.
Che poi se ne parla come staffette delle donne, in realtà invece tantissime, esatto, presero le armi, e questo è importante, esatto, sapendo esattamente. A questo proposito ci sono anche le lettere dei condannati a morte della resistenza, altro libro che chi non l'ha fatto invitiamo a leggere, dove ci sono appunto toccanti anche le lettere di queste donne che andavano a morte. Senti, tu hai detto guerra di liberazione e guerra civile, su questo ovviamente diciamo c'è un libro importantissimo che tu citi spesso nel tuo volume, che è quello di Claudio Pavoni, appunto guerra civile, che proprio parla di guerra civile, argomenta moltissimo questa definizione che non piace. Io ti cito solo una cosa, perché poi noi spesso cogliamo, no, degli aspetti che possono sembrare secondari. C'è un monologo di Gigi Proietti bellissimo, no, che forse conosci, Mio padre è morto partigiano, che noi insomma mandavamo spesso, andandolo a ripescare ci siamo accorti che c'era stata una revisione, ovvero che invece che di dire coi fascisti però non ci giocavo, dice coi nazisti, non mi sembra una cosa da poco, e io lottavo invece di io sparavo, pure questo fa parte di un revisionismo di tutta la guerra di liberazione civile.
Ma guarda, ho la fortuna di essere davanti al computer, per cui ripesco al volo uno stralcio dell'amico collega Enrico Manera, che su Storia Magistra a un certo punto, che dovrebbe, come dire, descritto definitivamente questo grumo di problemi, e lo cito: al di fuori degli addetti ai lavori, la validità euristica e storiografica della guerra civile tarda a essere riconosciuta in quanto categoria molto usata dalla destra filofascista, al punto che si è evitato di tematizzarla per timore di una pacificazione etica somma zero tra resistenza e RSI, sotto il tiro incrociato delle rivalutazioni post-defiliciane del fascismo. Il punto è esattamente questo, cioè quella che si è combattuta nell'Italia, soprattutto centro-settentrionale, è stata una guerra di liberazione dall'invasore nazista, tedesco-nazista, ed è stata anche una guerra civile. Quell'aspetto lì non era una guerra internazionale, ma di una guerra tra italiani, è un'ovvietà. Ovviamente questo, con tutto quello che abbiamo visto accadere, in particolare dagli anni 80 in avanti, questo tentativo di parificare le memorie, di chiedere una pacificazione per i ragazzi di Salò e tutte le idiozie che abbiamo sentito, mette parecchie difficoltà a chi invece rivendica la memoria dell'antifascismo. Ma secondo me, non sono l'unico a pensarlo, invece va proprio rivendicato il fatto che fosse anche una guerra civile, nel senso, proprio perché in gioco erano dei valori e non tanto appunto la guerra contro l'invasore, chiunque esso sia, contro il nemico, contro lo straniero che è nemico per antonomasia. Lo straniero in quel caso era nemico perché era nazista e perché era alleato con i fascisti che avevano raso al suolo l'Italia nei vent'anni precedenti, che avevano esportato guerre in continuazione, che avevano appunto perseguitato i lavoratori, gli oppositori politici, le donne, insomma tutte le cose di cui abbiamo rapidamente parlato. E per cui, come tutti i lemmi, come tutti appunto i grumi concettuali, non bisogna mai lasciarli in mano all'avversario, secondo me. E in questo il libro di Pavone, Una guerra civile, titolo discussissimo e tutto quanto, si concentra anche moltissimo, forse soprattutto appunto su una delle tre guerre che Pavone individua, quella appunto di liberazione, quella civile, quella di classe, quella sociale, e Pavone è stato probabilmente il più grande storico della resistenza, comunque uno dei più grandi storici della resistenza di tutta la storia d'Italia repubblicana. Per cui invito tutti e tutte a leggere Una guerra civile, libro che ormai ha 30 anni ma che è immensamente attuale, potrebbe essere scritto non dico ieri ma molti meno anni fa, per avere un quadro appunto. Il sottotitolo è Saggio storico sulla moralità nella resistenza.
Sì, sulle
categorie morali che ci sono in gioco, oltre a quelle politiche, ovviamente.
E certo, questo ci introduce alla revisione, chiamiamola così, che probabilmente era sotterranea ma già agiva. Io ti cito Paglietta, che non mi ricordo in che discorso parlamentare, ma siamo negli anni, credo, 50-60, dice: i conti col fascismo li abbiamo chiusi nel 45. E insomma, questa è un'affermazione che ha il suo peso. Oppure ti cito anche un episodio invece molto più vicino, a una conferenza a un liceo dove io lavoravo, presente Bentivegna, alla domanda: che cosa provate quando sentite che dei giovani ancora oggi vengono uccisi dai fascisti? La domanda non trovò risposta, e questo non credo fosse un caso. Però appunto introduciamo questa revisione, che adesso sulle date siamo agli inizi degli anni 90, inizia forse Leo Valiani col famoso articolo sui ragazzi di Salò, poi diciamo esonda Panza con tutti i suoi libri, Il sangue dei vinti, eccetera. E questo ha avuto un peso enorme.
Ma assolutamente. Ma allora, sicuramente siamo nell'era ancora forse.
Scusami, devo fare una correzione, perché ho detto Valiani, invece è Violante.
Infatti
anche Valiani forse. Sì.
No, Violante è stato anche sicuramente un po' frainteso, ma quello che ha detto l'ha detto, insomma in Italia bisogna anche essere ben consapevoli
certo,
degli effetti che possono avere le proprie dichiarazioni. Per cui sicuramente, in particolare nei primi anni 2000, questa offensiva anti-antifascista, anti-resistenziale ha iniziato a soffiare fortissimo. Adesso appunto il senso comune questo non so se in maniera maggioritaria, però appunto ha una fortissima dimensione anti-antifascista, e questo è stato ben costruito appunto da Panza e tutti i suoi eredi. Adesso negli ultimi mesi in particolare ci è anche capitato di scrivere in maniera piuttosto secca contro quello che sta facendo il Corriere, per esempio, che altro che cerchiobottismo, sembra quasi che come dire segua questa nuova senso comune un po' nostalgico, un po' filofascista, in maniera del tutto incauta, se non appunto colpevolissima, ecco. Io credo che sia dovere nostro, della nostra generazione di studiosi, quello di rispondere colpo su colpo. Peraltro, in questa serie fact checking, i prossimi due libri che posso già annunciare saranno E allora le foibe di Erigo Betti e Anche i partigiani però di Chiara Colombini, e in particolare il libro di Chiara è sostanzialmente un vademecum per rispondere punto su punto questa deriva revisionista che abbiamo vissuto negli ultimi 30 anni. E mi auguro che abbia un bel effetto di scossone sulla società e sul senso comune, come ha avuto, lo citavi prima, Mussolini ha fatto anche cose buone di Francesco Filippi, che peraltro appunto è appena uscito con un altro libro,
Siamo
ancora fascisti, che prova un po' a mettere in fila tutta una serie di cose che gli storici conoscono, ma che non sono appunto tanto presenti nel sentire comune, cioè del perché non si sono fatti veramente conti con il fascismo. Peraltro adesso in questi giorni si è parlato di nuovo di Piazzale Loreto e tutto quanto. Per fortuna i conti almeno con le alte gerarchie, tranne Graziani, sono stati fatti, perché sennò il rischio sarebbe veramente stato, ovviamente questo è fare la storia con sé, ritrovarsi Mussolini e i suoi gerarchi dopo pochi mesi e pochi anni di galera di nuovo sulla scena pubblica, se non si fosse fatto quello che si è fatto. Per cui in realtà, in qualche modo, un po' come anche se c'è una mancata Norimberga italiana, si dice così, in qualche modo almeno diciamo la testa è stata decapitata del fascismo, poi è rimasto a livello di mentalità, di continuità delle istituzioni, appunto di nostalgia per un passato mitico che in realtà non corrisponde ai fatti, non corrisponde alla realtà. Credo che il nostro compito di chi fa cultura sia quello di rimettere un po' in fila i temi. Io ho deciso di farlo con questo libro cercando di recuperare un po' la parabola storica dell'antifascismo, perché poi a furia di parlare di fascismo a volte ci dimentichiamo che nonostante il fascismo c'è stata una parte di quella generazione che invece si è messa di traverso, ha fatto di tutto per sconfiggerlo e alla fine c'è riuscita.
Senti, rimanendo su questo, no, infatti diciamo uno dei contenuti di questo revisionismo di cui parlavamo, Violante, Panza soprattutto, ma non solo, ovviamente questi ne sono stati gli esponenti più famosi, tende appunto a diciamo da un lato rivendicare una buona fede ai famosi ragazzi di Salò, no? È un loro quasi amor di patria, quindi una loro innocenza, e dall'altro a mettere sullo stesso piano la violenza, uso questo termine appositamente, dall'una e dall'altra parte. Parli anche di questo tu, fra l'altro anche in un capitolo dove si mette in luce la rimozione dell'uso delle armi in una guerra, sarebbe scontato, la scelta delle armi, chi spara, è il titolo del capitolo, da parte appunto dei partigiani.
Sì, allora sulla questione della buona fede in parte ne abbiamo parlato, come dire, è una categoria irrilevante per quanto mi riguarda, nel senso che le persone, cioè noi tutti giudichiamo le persone sulla base di quello che fanno. Poi c'è anche la dimensione del perché lo fanno, e allora partecipare alla guerra civile nazista, cioè diciamo sullo schieramento nazifascista, scegliere di stare da quella parte, bruciare villaggi, deportare politici ed ebrei e tutto quanto, come dire, non è la stessa cosa rispetto a chi invece si combatteva perché quel mondo cessasse di esistere, quel mondo basato sulla sopraffazione, sul dominio, sulla conquista. In effetti gli strumenti sono gli stessi, nel senso che in guerra la violenza, se in una dinamica bellica, e appunto si parla di resistenza armata, poi alla quale è affiancata la resistenza civile, la resistenza senza armi, che sicuramente è un humus fondamentale perché la resistenza armata possa combattere, ma ne è in qualche modo lo stato inferiore, per così dire, non a livello appunto di giudizio, ma a livello proprio concreto. Io appunto mi sono limitato un po' a rilevare come nonostante il tema appunto delle armi fosse più che presente non solo nella memorialistica, non solo nella storiografia, ma addirittura nella letteratura. Io prendo Calvino, Fenoglio, insomma Meneghello, i grandi classici che non circumnavigano minimamente il tema della violenza giusta. Poi a un certo punto, anche complice, forse soprattutto complice questa ondata revisionista, si è iniziato a mettere un po' sotto il tappeto il discorso della violenza, dopo averla probabilmente mitizzata per decenni, perché non si sapeva più tanto bene come raccontare, perché si era un po' sulla difensiva a livello appunto di discorso pubblico. E secondo me è stato un errore clamoroso, cioè in guerra si uccide, in guerra si muore, è una scelta drammatica ovviamente, nessuno di noi, almeno credo, vorrebbe trovarsi in quella situazione, ma una volta che ci si trova è un'assunzione di responsabilità, perché come scriveva sempre Pavone, cito a memoria, in quella situazione non fare una scelta significa di fatto avallare la legge del più forte, cioè lasciare che il più forte, cioè i nazifascisti, dominino. Invece cercare di opporsi è una grande assunzione di responsabilità. Adesso faccio un esempio molto nazionale popolare, perdonami, però non è così dissimile dalle dinamiche relative per esempio al bullismo, cioè i ragazzi possono capirlo questo se gli fai esempi molto vicini alla loro quotidianità. Cosa fai se vedi uno che mena un debole o una debole a scuola? Ci sono tante cose che puoi fare, ovviamente non siamo in un contesto di guerra, però in un contesto di guerra portato all'estrema quella situazione, cioè o prendi le armi o non le prendi, sono tutte scelte legittime, ma sono tutte scelte che hanno delle conseguenze. E allora appunto io in questo capitolo, che forse è più lungo peraltro, ho dedicato lo spazio che ritengo necessario appunto a ribadire questo tema delle armi, come tu giustamente dicevi anche rispetto alle donne. Le donne sono state un po' parcheggiate nella categoria della resistenza civile, che è vero che è stata in larghissima misura creata da loro, anche perché gli uomini, diciamo, in età da combattimento o erano nascosti a combattere contro i nazifascisti o erano reclutati da Salò, e per cui le donne hanno sicuramente appunto dato vita a una straordinaria resistenza civile, ma appunto, ripeto, almeno 35.000 donne hanno letteralmente preso le armi, che di nuovo è un afflato di partecipazione politica in senso più nobile che possiamo immaginare, straordinario nella storia d'Italia, nella storia del Novecento, nella storia in generale, e va rivendicato.
Certo, per poi magari ritrovarsi come prima, questo è un altro discorso, a parte il diritto al voto,
sì, certo,
questo andrebbe considerato anche con grande apporto da parte del PC da questo punto di vista del conservatorismo. Io ho ancora un paio di cose, se hai tempo, ti vorrei chiedere, cioè su cui vorrei che tu parlassi a chi ci ascolta. Tu dedichi anche una parte del tuo libro a Piazzale Loreto, no? Rimettendo le cose a posto, diciamo, perché questo è un altro argomento di cui si parla sempre: chi ha deciso che bisognava giustiziare Mussolini, poi l'offesa a Piazzale Loreto, l'esposizione dei corpi. Tu dici poche cose, ma estremamente importanti.
Sì, guarda, allora innanzitutto la decisione di giustiziare i principali responsabili del fascismo era stata avallata dai vertici della resistenza unitaria, per cui dai liberali ai comunisti dentro c'erano sostanzialmente tutti, e nessuno di loro c'è mai tornato su pentendosene, in qualche modo tornando, insomma, dicendo che avrebbero fatto diversamente. Hanno tutti, anche i più moderati, hanno tutti rivendicato come giusta, sacrosanta e legittima quella decisione. Di nuovo si era in guerra ed erano i maggiori responsabili dello sfacelo in cui era finita l'Italia, l'Europa e il mondo. E poi su Piazzale Loreto io, insomma, sarò praticamente cinico, ma trovo imbarazzanti gli argomenti contro Piazzale Loreto. Chiaramente quella folla, la folla lo sappiamo, non divaga. Io ricordo questa scena di Luigi Longo e Raffaele Cadorna a Milano in una commemorazione subito dopo la liberazione, in cui vedono ridacchiano amaramente, vedono la folla col braccio teso che stringe di colpo la mano a pugno, cioè che come dire, nell'automatismo di fare saluto fascista si ricorda che il vento è cambiato, per cui adesso le folle sono difficili da scomporre, però la folla che come dire, si riversa contro quei cadaveri potrebbe anche essere in parte, in larga parte, in piccola parte, la folla che pochi mesi, pochi anni prima acclamava Mussolini. C'erano anche tanti ragazzi che hanno poi ricordato, però e i corpi sappiamo che sono stati appesi per sottrarre i cadaveri alla furia della folla, e dopodiché erano dei cadaveri, nel senso, ricordiamoci che quei cadaveri erano stati vivi prima e avevano delle responsabilità immense, cioè avevano portato l'Italia, ripeto, l'Europa e il mondo letteralmente alla rovina, con decine di milioni di morti, appunto guerre civili ovunque, stragi, colonialismo che per fortuna adesso è tornato un po' all'onore della cronaca e via dicendo. Per cui secondo me anche lì non bisogna far fugliare, bisogna dire sì, certo, la furia della folla non è mai una bella cosa, non l'auguriamo a nessuno di vivo e neanche di morto, se siete persone credenti e che pensate che in qualche modo esista una continuità nello spirito. Dopodiché appunto cerchiamo di rimettere le cose in ordine. Esattamente, guarda, mi evoca, per essere molto diretto, tutto il discorso delle statue. Che tanto di moda in queste settimane, le statue non si toccano, ma sono delle sono degli oggetti che rappresentano qualcosa e per cui è legittimo, sacrosanto e giusto che le persone, le collettività e soprattutto le persone che si sono sentite escluse da una narrazione che in qualche modo assume come propri simboli persone con un passato più o meno oscuro, è legittimo chiedere la rimozione, è legittimo anche tirarle letteralmente giù come nel caso di Colson a Bristol, ma ci mancherebbe, appunto, sono degli oggetti.
Certo,
allora non sto dicendo che i cadaveri sono degli oggetti, però come dire mi evoca il dibattito di questi giorni. Insomma, secondo me bisognerebbe essere un po' più nitidi nelle proprie argomentazioni, senza sentirsi alle corde quando appunto di nuovo adesso la destra neofascista è indignata perché Franca Valeri ha detto che non ha provato nessuna pietà per il cadavere di Mussolini, ma come dire, è perché avrebbe dovuto.
Certo, poi ricordiamo che a Piazzale Loreto furono esposti 15 cadaveri di partigiani,
certo,
quel luogo fu scelto apposta.
Esatto, sì, scusa, l'ho dato per scontato, ma
no, vabbè.
È un luogo in cui ad agosto del 44 erano stati esposti come in un macello i corpi di 15 partigiani assassinati, per cui cioè, aveva un valore non solo simbolico legato al ventennio, ma anche legato appunto alla guerra civile.
Allora, un'ultima cosa, poi ovviamente puoi aggiungere quello che credi, anche in questo 25 aprile si è tirata fuori ancora la questione del 25 aprile divisivo, no? Vuoi fare un commento su questo, che è l'onda lunga di quello di cui abbiamo parlato, ovviamente?
Sì, no, certo, ma certo che divisivo, ma ci mancherebbe, insomma, l'abbiamo anche scritto sul nostro sito lastoriatutta.org con un bel contributo di Oreste Veronesi, certo che lo è, divide tutti quelli che in qualche modo hanno contribuito alla costruzione di una democrazia, di una repubblica imperfetta, per carità, la perfezione non esiste, per cui c'è sempre ancora da lavorare, questo va sempre sottolineato, da chi invece ha combattuto perché il fascismo rimanesse a dominare l'Italia e che ha perso. È ovvio che chi si rifà quel passato lì si sente escluso, ma anche lì non deve essere una data ecumenica, non ci deve preoccupare quello che ci deve preoccupare è che adesso il mantra il 25 aprile è divisivo, è diventato, appunto, ripeto, non dico maggioritario perché forse sarebbe un'esagerazione, però riguarda una porzione
invadente, diciamo, abbastanza
invadente e preoccupante della società italiana. Io ho dedicato un libro precedente con la terza che si chiama 25 aprile 45, ho dedicato credo le ultime pagine di questo a ribadire, l'ultimo capitolo sicuramente, a ribadire il tema dell'unità antifascista, che anche lì è stato minimizzato, dimenticato, si è cercato di rimuovere perché è scomodo per sostanzialmente chi si rifà al passato fascista, cioè che di nuovo dai cattolici ai monarchici ai liberali e fino appunto agli azionisti socialisti e ai comunisti si era trovata l'unità antifascista con tutte le sue imperfezioni, appunto non credo che gli anarchici si sentano inclusi neanche oggi, insomma ci sono dei frammenti importanti di antifascismo, quello degli anarchici importantissimo, che non erano inclusi in questa unità antifascista, però basta guardare la foto in cui ahimè le prime donne sono settima ottava fila, per quello dicevo l'imperfezione, Corpo Volontario della Libertà che sfila a Milano una settimana dopo la fine della seconda guerra mondiale, e ed è impressionante. Cioè, scusate, no, nei giorni in cui finisce la seconda guerra mondiale, poi c'è il discorso di Parri, mi sono confuso, della settimana successiva, ed è impressionante perché ci sono veramente tutti. Appunto, io sono partito per fare il mio libro su 25 aprile da quella foto, perché in prima fila c'è centralmente Raffaele Cadorna, un militare conservatore, e alla sua destra e alla sua sinistra Luigi Longo e Ferruccio Parri, comunista azionista, e tutti gli altri. E questa cosa va assolutamente rivendicata, appunto, per dire, come dire, dove inizia la divisione. La divisione inizia, insomma, quando comincia tutto quello che è stato fascista, vorrebbe un mondo simile al ventennio, e via dicendo. E sì, rivendichiamolo pure anche questo.
Senti, allora, io vorrei che ricitassi il sito che hai citato appunto prima.
Sì, no, si chiama lastoriatutta.org. È un sito che nasce da un appello nel quale ormai ci sono, credo, una sessantina di articoli, alcuni anche molto articolati, scusa, difficili parole, in cui cerchiamo di fare memoria pubblica in maniera appunto un po' netta, appunto cercando di discutere stereotipi, rimozioni, distorsioni della nostra memoria pubblica, intesa in senso ampio, non solo italiana. E insomma, ormai tante hanno scritto con noi, per noi, e insomma è un piccolo megafono che cerchiamo di usare.
Importante. Allora, recitando Una guerra civile dimenticata di Claudio Pavoni, di cui raccomandiamo assolutamente la lettura, ti volevo chiedere anche di ripetere i due libri che hai citato prima, che, se ho capito bene, non sono ancora usciti. Uno, il tuo.
Non sono ancora usciti. Il mio, quello che ha aperto la serie, poi uscirà Allora le foibe di Arrigo Betti, e Anche i partigiani però di Chiara Colombini, all'inizio del 21, insomma. Grosso modo, poi insomma ci saranno notizie più precise, e poi ci saranno tanti altri titoli, uno più bello dell'altro secondo me, ma sono un po' di parte, che arricchiranno la serie, per cui sono qua un po' in fibrillazione
per
vedere l'uscita.
Noi ti siamo veramente grati di questo contributo, e penso sia stato veramente utile soprattutto in questo momento, e quindi magari, chissà, ci potremo risentire. Adesso ci leggeremo anche i titoli che ci hai consigliato quando usciranno, e magari ne faremo oggetto con l'autrice e con l'autore di altre trasmissioni. Grazie ancora.
Benissimo.
Tantissimo.
Grazie a voi.
Ciao, buona ciao giornata. Carlo, ciao.
Ciao, ciao.
E questo era Carlo Greppi, questa conversazione secondo noi molto interessante su questo suo libro, e anche i consigli per altre letture che sicuramente non mancheremo di fare. Allora, un po' di riposo per le nostre voci e per le vostre orecchie. Tu vuoi dire qualcosa?
Beh, sì, dopo, fra qualche minuto, diciamo fra una decina di minuti, cominciamo viceversa questa altra approfondimento.